Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Julien si fece avanti e percorse lentamente tutta la sala con gli occhi sempre rivolti a quell'unica finestra, guardando quel giovane che continuava a impartire benedizioni, eseguite con lentezza, una dopo l'altra, come all'infinito. Man mano che si avvicinava distingueva sempre meglio la sua espressione contrariata. La ricchezza della cotta adorna di pizzi fermò involontariamente Julien a qualche passo dal magnifico specchio. «È mio dovere parlargli», si disse infine, ma era emozionato per la bellezza della sala ed era come già risentito per le parole dure che gli sarebbero state rivolte. Il giovane lo vide nello specchio, si voltò e abbandonò subito quell'aria infastidita, chiedendogli in tono dolcissimo: «E dunque, signore, è stata finalmente accomodata?» Julien rimase stupefatto. Mentre quel sacerdote si voltava verso di lui, Julien notò la croce pettorale. Era il vescovo di Agde. «Così giovane», pensò Julien, «avrà al massimo 7 o 8 anni più di me».
«Monsignore», rispose timidamente, «mi manda il decano del capitolo, l'abate Chelan».
«Ah, mi è stato molto raccomandato», disse il vescovo in un tono tanto cortese che aumentò l'ammirazione di Julien. «Ma vi chiedo scusa, signore, vi avevo scambiato per la persona che doveva portarmi la mitra. Me l'hanno imballata male a Parigi. La teletta d'argento si era orribilmente sciupata nella parte alta, e questo farebbe un pessimo effetto», aggiunse il vescovo con un'aria triste, «e mi fanno aspettare ancora».
«Monsignore, vado a cercare la mitra, se vostra eminenza lo permette».
I begli occhi di Julien fecero il loro effetto. «Andate, signore», rispose il vescovo con gentilezza incantevole, «mi occorre subito. Sono desolato di far attendere i signori del capitolo». Appena arrivato alla cella dove si trovavano i camerieri, vide la mitra nelle loro mani. Cedendo allo sguardo imperioso di Julien, gliela consegnarono malvolentieri. Trovò il vescovo seduto davanti allo specchio, ma di tanto in tanto la sua mano, benché affaticata, impartiva ancora la benedizione. Julien lo aiutò a mettersi la mitra e il vescovo ricominciò a camminare impartendo benedizioni. «È chiaro», pensò Julien, osando finalmente capire, «si esercita a dare la benedizione». Dopo qualche istante, «sono pronto», disse il vescovo. «Andate pure, signore, ad avvertire il decano e i signori del capitolo». Poco dopo, l'abate Chelan, seguito dai due curati più anziani, entrò attraverso una porta grandissima e magnificamente scolpita che Julien non aveva notato, ma quella volta rimase al suo posto, l'ultimo di tutti, e non riuscì a vedere il vescovo se non guardando oltre le spalle dei sacerdoti che si accalcavano davanti alla porta. Il vescovo attraversava lentamente la sala. Quando fu sulla soglia, i curati si disposero in processione. Dopo un istante di disordine, la processione cominciò ad avanzare, intonando un salmo. Il vescovo procedeva per ultimo, fra Chelan e un altro curato molto anziano. Julien scivolò vicinissimo a Monsignore come assistente dell'abate Chelan. Julien era stupefatto e ammirato da una cerimonia così bella. L'ambizione, risvegliata dalla giovane età del vescovo, la sensibilità e la cortesia squisita del giovane prelato, si contendevano il suo cuore. Era una cortesia ben diversa da quella del signor de Renal, anche nelle sue giornate migliori. «Più si sale verso i ranghi importanti della società», pensò Julien, «e più è facile incontrare modi così incantevoli». I lacchè di Monsignore comparvero con un magnifico baldacchino. Chelan prese una delle aste di sostegno, ma in realtà fu Julien a reggerla. Il vescovo vi si mise sotto. Era davvero riuscito a darsi un'aria da vecchio. L'ammirazione del nostro eroe era senza limiti. «Cosa non si riesce a fare quando si è abili?» pensò. Il re entrò. Julien ebbe la fortuna di vederlo molto da vicino. Il vescovo gli rivolse un'allocuzione untuosa, senza tralasciare una lieve sfumatura di turbamento, molto cortese, verso Sua Maestà. Dopo il discorso del vescovo e la risposta del re, Sua Maestà andò a collocarsi sotto il baldacchino e poi si inginocchiò molto devotamente su un cuscino accanto all'altare. Il coro era provvisto di stalli, posti due gradini sopra il pavimento. Julien era seduto sull'ultimo gradino, ai piedi dell'abate Chelan, più o meno come un caudatario accanto al suo cardinale, nella Cappella Sistina di Roma. Ci fu un Te Deum. Ci furono nubi d'incenso, scariche a non finire di fucileria e di artiglieria. I contadini erano ebbri di felicità e devozione. Una giornata del genere distrugge l'opera di 100 numeri di giornali giacobini. Julien era a 6 passi dal re, che era davvero immerso nella preghiera. Notò per la prima volta un uomo piccolo, dallo sguardo vivo, che indossava un abito quasi senza ricami, ma su quell'abito semplicissimo portava un cordone azzurro. Era più vicino al re di molti altri signori, i cui abiti erano talmente ricamati d'oro che, come stava pensando Julien, non si vedeva più la stoffa. Venne a sapere poco dopo che era il signor de la Mole e gli parve che avesse un'espressione altera e persino insolente. «Questo marchese non deve essere cortese come il mio bel vescovo», pensò. «Ah, la condizione ecclesiastica rende più dolci e saggi». Ma il re è venuto per venerare la reliquia e non vedo nessuna reliquia. Dove sarà San Clemente? Un giovane chierico vicino a lui gli spiegò che la venerabile reliquia era nella parte alta dell'edificio, in una cappella ardente. Dirigendosi verso la cappella ardente, il vescovo di Agde chiamò l'abate Chelan. Julien osò seguirlo. Dopo aver salito una lunga scala, arrivarono a una porta piccolissima, la cui cornice gotica era dorata con magnificenza. Sembrava un lavoro appena fatto. Davanti alla porta erano inginocchiate 24 fanciulle, appartenenti alle famiglie più in vista di Verrières. Prima di aprire la porta, il vescovo si inginocchiò in mezzo a quelle fanciulle, che erano tutte belle. E mentre pregava ad alta voce, sembrava non potessero saziarsi di ammirare le sue belle trine, la sua grazia, il suo volto così giovane e dolce. Questo spettacolo fece perdere al nostro eroe il buon senso che gli restava. In quel momento si sarebbe battuto per l'Inquisizione, e in buona fede. La cappella dorata a nuovo era molto piccola, ma altissima. Julien notò che sull'altare vi erano ceri di oltre 15 piedi. Le fanciulle non poterono trattenere un grido di ammirazione. Nel piccolo vestibolo della cappella erano state ammesse solo loro, con i due religiosi, e Julien. Poco dopo arrivò il re, seguito soltanto dal signor de la Mole e dal suo gran ciambellano. Le stesse guardie erano rimaste fuori, in ginocchio, presentando le armi. Il re, più che lasciarsi cadere, si precipitò sull'inginocchiatoio. Fu solo allora che Julien, addossato alla porta dorata, vide da sotto il braccio nudo di una fanciulla l'incantevole statua di San Clemente. Era adagiato sotto l'altare, in costume di giovane soldato romano. Aveva sul collo una larga ferita, dalla quale sembrava che scorresse il sangue. Dopo un istante di preghiera, nel silenzio più profondo, turbato soltanto dal suono lontano delle campane di tutti i villaggi entro un raggio di 10 leghe, il vescovo di Agde chiese al re il permesso di parlare. Fece un breve discorso molto commovente, con parole semplici, ma anche per questo di sicuro effetto. Non dimenticate mai, giovani cristiane, di aver visto uno dei più grandi re della terra inginocchiato davanti ai servitori di Dio onnipotente e terribile. Questi servitori deboli, perseguitati, assassinati in terra, come vedete dalla ferita ancora sanguinante di San Clemente, trionfano in cielo. Giovani cristiane, vi ricorderete per sempre di questo giorno, non è vero? Voi detesterete l'empio, Sarete per sempre fedeli a questo Dio così grande, così terribile, ma così buono. A queste parole il vescovo si alzò con autorità. «Me lo promettete?» disse tendendo il braccio con aria ispirata.
«Lo promettiamo»,
risposero le fanciulle sciogliendosi in lacrime. «Ricevo la vostra promessa, in nome del Dio terribile!» aggiunse il vescovo con voce tonante. E la cerimonia ebbe fine. 8 giorni dopo il passaggio del re a Verrières, ciò che restava delle innumerevoli bugie, delle sciocche interpretazioni, delle discussioni ridicole, eccetera, eccetera, di cui erano stati oggetto successivamente il re, il vescovo di Agdei, il marchese della Mole, fu l'indecenza estrema di aver catapultato nella guardia d'onore Julien Sorel, figlio di un carpentiere. Bisognava sentire su questo argomento i ricchi fabbricanti di tele dipinte che sera e mattina si sgolavano al caffè a predicare l'uguaglianza. L'autrice di un simile abominio era quella donna altezzosa, la signora Dorénal. La ragione? I begli occhi e le guance così fresche della Batino Sorel la spiegavano anche troppo. Poco dopo il ritorno a Vergy, Stanislas Xavier, il figlio più piccolo, si ammalò. Di colpo la signora Dorénal fu in preda a rimorsi tremendi. Per la prima volta si trovò a rimproverarsi del suo amore, senza darsi tregua, e sembrò capire, come per miracolo, in quale enorme colpa si fosse lasciata trascinare. Benché di carattere profondamente religioso, fino a quel momento non aveva pensato alla gravità della sua colpa, agli occhi di Dio. Un tempo, nel convento del Sacré-Cœur, aveva amato Dio appassionatamente, e con la stessa intensità lo temeva in questa circostanza. Le lotte che laceravano la sua anima erano tanto più tremende in quanto non c'era nessuna lucidità nella sua paura. Julien si accorse che il minimo ragionamento la irritava anziché calmarla. Lei vi sentiva il linguaggio dell'inferno. Non sapeva che la signora Dorénal si era messa in testa che per placare la collera del dio geloso doveva odiare Julien o veder morire suo figlio. Ed era così infelice perché sentiva di non poter odiare il suo amante. «Fuggite da me», disse un giorno a Julien. «In nome di Dio lasciate questa casa. È la vostra presenza che uccide mio figlio. Dio mi punisce», aggiunse sottovoce. «Lui è giusto, adoro la sua equità. La mia colpa è spaventosa e vivevo senza rimorsi. Era il primo segno dell'abbandono di Dio. Devo essere punita 2 volte. Julien si sentì profondamente commosso. Non poteva scorgere in quelle parole né ipocrisia né esagerazione. «Crede di uccidere suo figlio amandomi, e tuttavia l'infelice mi ama più di suo figlio. Ecco, non c'è dubbio. Il rimorso la uccide. È questa la grandezza dei suoi sentimenti. Ma come ho potuto ispirare un amore simile io, così povero, così maleducato, così ignorante, talvolta così rozzo nei miei modi? Una notte il bambino si aggravò. Verso le 2 del mattino il signor Dorénal andò a vederlo. Il bambino era tutto rosso in viso, divorato dalla febbre, e non riconobbe il padre. A un tratto la signora Dorénal si gettò ai piedi del marito. Julien si accorse che stava per dire tutto e perdersi per sempre. Per fortuna quello strano gesto infastidì Renal. «Addio, addio!» disse mentre se ne andava.
«No, ascoltami!»
esclamò sua moglie inginocchiata davanti a lui, cercando di trattenerlo. «Devi sapere tutta la verità. Sono io che uccido mio figlio. Gli ho dato la vita e gliela riprendo. Il cielo mi punisce. Agli occhi di Dio sono colpevole di omicidio. Devo perdermi e umiliare me stessa. Forse questo sacrificio placherà il Signore.» Se Renal avesse avuto un po' di fantasia, avrebbe capito tutto. «Idee romanzesche!» esclamò allontanando la moglie che cercava di abbracciargli le ginocchia. «Idee romanzesche e nient'altro! Julien, fate chiamare il medico appena fa giorno!» Julien rimase sbigottito. «Ecco dunque l'adulterio», si disse. «È mai possibile che quei preti così falsi abbiano ragione? Loro che commettono tanti peccati avrebbero il privilegio di conoscere la vera teoria del peccato. Che cosa strana. Da 20 minuti, da quando Renoir se n'era andato, Julien vedeva la donna che amava, la testa appoggiata sul lettino del figlio, immobile e quasi priva di conoscenza. Ecco una donna di natura superiore ridotta al colmo dell'infelicità per avermi conosciuto, si disse. Vattene, gli disse all'improvviso la signora Dorénal riaprendo gli occhi. Darei 1000 volte la mia vita per sapere ciò che può esserti più utile, rispose Julien. Non ti ho mai amato tanto, angelo caro, o meglio, solo da questo istante comincio ad adorarti come meriti. Che destino potrei avere lontano da te e con la coscienza che sei infelice per causa mia? Ma le mie sofferenze non hanno importanza. Me ne andrò, sì, amore mio. Ma se ti lascio, se smetto di vegliare su di te, di trovarmi sempre fra te e tuo marito, tu gli dirai tutto e ti perderai. Pensa che ti caccerà di casa con ignominia, tutta Verrières, tutta Besançon parleranno dello scandalo, ti daranno tutti i torti. Non uscirai più da una vergogna simile.
Quello che chiedo,
gridò alzandosi, soffrirò. Tanto meglio. Ma con questo scandalo orribile farai anche la sua infelicità. Ma io umilio me stessa, mi getto nel fango, e in questo modo forse salvo mio figlio. Un'umiliazione davanti a tutti non è forse una pubblica penitenza? Per quanto possa giudicare nella mia debolezza, non è forse il più grande sacrificio che io possa offrire a Dio? Forse si degnerà di accettare la mia umiliazione e mi lascerà mio figlio. Indicami un sacrificio più penoso e lo farò, senza esitare. Lascia che sia io a punirmi, anch'io sono colpevole. Vuoi che mi ritiri fra i trappisti? L'austerità di quella vita può placare il tuo Dio. Cielo, potessi prendere su di me la malattia di Stanislas.
Ah, tu gli vuoi bene, tu,
disse la signora Dorénal gettandosi fra le sue braccia, e nello stesso istante lo respinse con orrore. Julien scoppiò a piangere. Ti obbedirò, disse cadendo ai suoi piedi. Ti obbedirò, qualunque cosa tu mi ordini. È tutto ciò che mi resta da fare. La mia mente è accecata, non so più che cosa decidere. Se ti lascio, dici tutto a tuo marito e perdi te stessa e lui. Dopo essersi coperto di ridicolo, non potrà più diventare deputato. Se rimango, mi credi la causa della morte di tuo figlio e muori di dolore. Vuoi provare l'effetto della mia partenza? Se lo vuoi, mi punirò della nostra colpa lasciandoti per una settimana. Andrò in ritiro, dove tu vorrai. All'abbazia di Brelehaut, per esempio. Ma giurami di non confessare nulla a tuo marito durante la mia assenza. Pensa che non potrò più ritornare se tu parlerai. Lei promise. Lui partì, ma fu richiamato dopo 2 giorni. Mi è impossibile senza di te tener fede al mio giuramento. Parlerò a mio marito se non vi sarai sempre vicino a ordinarmi con i tuoi sguardi di tacere. Ogni ora di questa vita abominevole mi sembra che duri una giornata. Infine, il cielo ebbe pietà di quella madre sventurata. A poco Stanislas fu fuori pericolo. Ma il ghiaccio era stato rotto. La ragione l'aveva messa di fronte all'entità del suo peccato. E lei non poté più ritrovare un equilibrio. I rimorsi non l'abbandonarono e seguirono l'inclinazione di un cuore così sincero. La sua vita fu il cielo e l'inferno. L'inferno quando non vedeva Julien. Il cielo quando era ai suoi piedi.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante. Con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it